Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa.
Il martedì alle ore 14.
Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. La lettura di Detenuti a cielo aperto con l'autrice Paola Francesca Iozzi e Leonardo Maltese.
C'è questa guardia, no? Che sta lì da una vita. Io una vita che vado. Mio marito è una vita che sta dentro. Sono 12 anni. In 12 anni succede una vita. Mia figlia ne avrà avuti 4 quando è entrato, però è una ragazza di cui si può essere orgogliosi, è studia, è responsabile, non si fa a mettere i piedi in testa. Ah, ma che gli devo dire? Quando mi chiedono dove sta tuo padre, secondo te mi metto a dire che sei in galera? Ma che mi importa di dito stato e non sta? Sta fuori, sta a Roma, è rimasto a vivere a Roma. Mica è proprio una bugia che abita a Roma, è vero. Ah, già dì, basta questo. C'è questa guardia, Mario, no? Non è uno stronzo, fa un lavoro suo. Sta lì, fa il controllo pacchi. Oh, ma non ha mai detto una parola fuori posto, perché non è mica sempre uguale quando vai a fare colloquio. Mia figlia ci verrà, non so, una volta al mese. Chissà chi ci sta domani al controllo pacchi. Eh sì, perché quando andiamo a fare colloquio non è sempre uguale. Speriamo che domani all'ingresso dei colloqui non ci sta quella guardia. Speriamo che non ci sta quell'altra, ma soprattutto spero sempre che non ci sta quello che gli ha guardato il petto e se ne è uscito tutto sorridente. Chissà quanto è contento tuo padre, una bella via che si ritrova. Oh, sei cresciuta proprio bene. E io la vedo sigillata, pare che non respiri, come se me l'avesse spogliata lì davanti a tutti. Lei allora si gira verso di me, che stavo dietro, bianca, con la mano sopra il petto, mi guarda. In faccia gliela, ecco, che è successo? Che ho fatto? Che mi hanno fatto? E poi adesso? Ma adesso che succede? I giorni di colloquio sono tosti, eh? Ci svegliamo alle 4:30, la corriera per Roma parte alle 6, ma alla fermata ci devo guidare per 20 chilometri. Arriviamo alle 9:30 a Termini, poi la metro fino alle Bibbie, all'autobus. Entriamo col turno di mezzogiorno, prima la fila per il pacco che viene pesato, il mio cibo aperto, visto, il mio vestito toccato, perquisito. Speriamo che non ho sbagliato niente, speriamo che non me lo rimandano indietro. Guardano, toccano i panni che ho piegato, che sto piegando adesso. Quegli occhi io ce li ho in casa adesso, ce li ho nella testa, controllano come muovo le mani. Cosa c'è, cosa metto, cosa no. Poi perquisizione, svuoti le tasche, lasciate tutto negli armadietti, anche la catenina, sì, anche la catenina, anche il ciondolo, sì, anche il ciondolo. Controllano i documenti e per questo ci chiediamo sempre chissà chi ci sarà domani al controllo, se ci pungeranno con qualche negazione, questo via, questo non passa, questo indietro, questo lo buttiamo, o se qualcuno ci graffierà, magari con uno sguardo, come quella volta, pure con le parole. Gli occhi rossi. Rossi di lacrime, ho guardato in faccia, dietro allo sportello, un gradino più in alto di dove passiamo noi. Sta calma, mi dico, sta calma, non fa casini. Non fa casini, se no non ti fanno entrare, ma con tutta la rabbia. E la nausea, lo potevo. E allora lui è andato avanti, ma che c'è? Non si può fare un complimento a una bella ragazza e non ci ho visto. Mamma, non fa niente, dai, mamma, andiamo, se no poi non ce lo fanno vedere. Io non lo so dove ce l'avevo prima tutta questa capacità d'autocontrollo. Io da giovane mica ce l'avevo. Quando mi arrabbiavo mi si chiudeva la gola, il cervello, tutto diventava di pietra, non usciva una parola, al massimo riuscivo, che ne so, a piangere. Ma dopo tanti anni che entro, Ho imparato che ogni parola che non dico è un pezzetto di me che resta dietro le mura, che casca per terra, si rompe e io non me lo ritrovo più. Allora lì per intervenire un'altra guardia, è quello che gli dico, quello che gli dico. Ci fanno passare, ma non è un bel colloquio. Mamma, però a papà non gli diciamo niente, eh? Ma papà ce lo legge in faccia, glielo dobbiamo dire. Certe volte insieme alla nostalgia di lasciarlo lì mi porto a casa un abbraccio, magari il calore delle sue mani che hanno stretto le mie. Altre mi porto un senso di sporco, un odore di galera, il niente di aver passato l'unica ora insieme del mese in un senso di impotenza, ma è quello che succede quando sei la moglie di un detenuto, quando sei la compagna, la figlia, sei come lui, non vale niente. Che poi io lo so che là dentro tutto rimbomba, tutta ferro, e ogni parola che dico tra quelle mura è come un cuore dentro un petto di cemento che continua a battere, e speri solo che non scoppi e che non faccia macerie di chiami. E poi ogni volta riprendiamo l'autobus, la metro, la corriera delle 16, 3 ore, poi la macchina, e per le 8 siamo a casa.
Infatti mi è toccato invece che farlo con la galera. Cioè fare un gioco del logo all'incontrario. Parti dalla fine e poi ti ritrovi sempre punto a capo. Vabbè, non vuole più niente. I giochi, le metafore, la poesia. È tutta roba che qua dentro c'entra pure, eh. Anzi, a volte è quel poco di colore che ti rallegra la giornata. Certe volte sto qua dentro come se stessi fuori. Cioè che poi un po' effettivamente io di fuori ci sto, in tutti i sensi. Vabbè, comunque, io sono detenuto. Però un detenuto, come dire, cioè non proprio fisso. Vado e vengo, ecco, a intermittenza. Pure quando dentro a certi impicci non ci voglio entrare, che sto fuori, intendo, poi ci finisco uguale. E mi ci metto. Più cerco di non entrarci, più mi ci ritrovo dentro. E alla fine dentro pure, in tutti i sensi. Mo su 4 volte. 3 sono uscito. Vabbè, come ci fa a pensare, mo che... Vediamo quanto vedranno stavolta. Comunque, quando rientro che sto a matricola, se ci trovo qualche vecchia guardia, di quelle che alla fine si sono fatte più galera di me, ovviamente, cioè se sei una guardia, per farti 40 anni di contributi, ti devi fare 40 anni di galera. È matematica, anzi, è peggio, è l'INPS. Allora, magari mi viene pure da fargli qualche battuta, no? Quello che si può, si intende. E allora, con quel nodo alla gola che c'hai mentre entri in galera, quel magone che t'aggroviglia tutto lo stomaco, non è che sono proprio in massima forma. Ma tutte le volte che sono entrato, non ci stava Esposito, la guardia storica, che sta quasi sempre a matricola. Assiste! Io faccio alla guardia che mi stava a prendere le impronte digitali, sì, perché in galera le guardie le chiamiamo assistente. Oh, ma Esposito? Che non si capisce da queste parti. Ah, l'hanno fatto uscire. Oh, manca a dirlo, mi fa quello. Eh no, eh. Esposito è uscito per davvero. È andato in pensione, beato lui. Non ci potevo credere. Cioè, non sapevo se era più stronzo lui che se stava a fare la galera apposta e lo sapeva. O io che davvero mi sono sentito contento come se avessero liberato qualcuno. Che è una cosa per cui si è sempre contenti. Allora gli faccio... Ah, è bravo Esposito. È arrivato a fine pena. Oh, si è fatto quasi in ergastolo, eh. Ma vabbè. È che a me mi piace scherzare. Cioè, voglio dire... Trovare un motivo per ridere pure dentro la tragedia. E là dentro la voglia la tragedia. Da quando entri ti ritrovi. Ecco, mo per esempio, l'ultima volta che sono entrato, vi racconto questa, va. Allora, mi porto a fare Bibbia, entro a matricola, si chiama matricola quelli che gestiscono tutto, cioè l'ufficio degli ingressi, le uscite, i giorni. Cioè, se devi fare una domanda per uscire, se ti concedono un permesso, tipo quando sei dentro ti chiamano tizio a matricola. E allora ti sapere il cuore che magari ti hanno accettato un permesso. Poi di solito non ti accettano un cazzo, eh. Beh, dicevo, comunque, l'ultima volta che sono entrato nella cella di matricola, aspetta con me, stava una donna. Cioè, una donna. Una donna che stava entrando in carcere pure lei. Cioè, entrando in carcere al maschile. Una donna dovrebbe entrare in carcere. Cioè, non ci dovrebbe proprio entrare. Cioè, meglio se non ci entra. Però se ci entra dovrebbe andare al femminile, ecco. Io ho pensato, qua posso diventa matto e ho le allucinazioni. Allora, mi sono dato una sfregatina agli occhi e niente, quella stava ancora lì. Allucinazioni non era. Allora ho pensato, questi, svegli come sono, se sono sbagliati, e mi hanno portato al femminile. Allora, mi sono alzato, sono andato verso le sbarre per guardare meglio verso l'ingresso. Però non si erano sbagliati. Quello era proprio l'ingresso del maschile. Sì, ma allora che ci stava a fare una donna al maschile? Oppure non poteva essere. Mi giuro che ho tremato. Mi sono convertito in una donna e mi hanno portato al femminile. Panico! Oh, mi sono dato una controllatina. Stavo tutto al posto suo. Allora, tormentato dal dubbio, ma che ci sta a fare una donna in cella insieme a me? Me la sono guardata con la coda dell'occhio, senza farmi vedere troppo. Oh, era proprio bella. Non ci stavo per capire niente. Ero entrato da manco un'ora e già mi pareva che non vedevo una donna da 2 anni. Allora, con l'unico neurone ancora sveglio, ho pensato, certo che se questa la vanno in sezione al maschile, guarda che questa non campa più. Ma come hanno fatto a sbagliarsi? Perché non l'hanno portata al femminile?
Cazzo scelta, guarda!
Questa voce, questo accento esotico, tutto mezzo brasiliano, colombiano, venezuelano, io completamente interdetto. E chi gli dico? Che cazzo gli dico che sto a guardare? Tartaglio qualcosa senza emettere suono, sento l'unico neurone ancora sveglio, che è quello di prima, che si mette in moto a pedalare, no? Tipo in ciao. E beh, scusa, ma te che ci stai a fare qua?
Che sto a fare qua? Sono venuto a farmi un giro perché avevo voglia di un po' aria di chiuso. Oh, amore, ma non c'hai da farti i cazzi tu, che è meglio.
Ma no, ma io non volevo essere irrispettoso, cioè, ci mancherebbe. Io dico, perché non te l'ho portata al femminile? Cioè, sei la femmina! E in quel momento il neurone, che è finalmente in moto, capisce.
E io non so che sono una femmina. Solo loro che tu glielo spieghi, non capisce.
Allora, ci mettiamo un po' a chiacchierare e mi spiega che comunque la fanno star maschile, che è un macello, che gli fanno far meno aria perché poi quelle poche che ci sono non se le fina nessuno, con quella tiritera che tanto c'è poco personale, non gli fanno prendere ormoni, gli ricrescono i peli, è un casino. I maschi non ci possono stare, si capisce? Sono femmine, abbastanza femmine, ma non possono fare nessuna attività. Praticamente si fanno tutto isolamento, che poi se contano su una mano, sono poche. Stanno su un pezzo di maschile, ma separate con le sbarre. Braccia, penso. Mi fa una tenerezza. Cioè, per carità, se qualcuno gli va a rompere le scatole, secondo me di castagne per bene gliela molla pure, eh. Però, già che sta in galera, e si è messa in una galera, dentro la galera, chissà se la galera matriosca vale più di quella normale. O almeno il doppio dovrebbe valere, no? Chissà se ci hanno mai pensato. Vabbè, poi con Ioana siamo diventati amici. Ogni tanto ci scagliava qualche cosa, fa qualche pompina, intendo. Certo, sempre uno di qua, uno di là del cancello del corridoio, sempre che in mezzo ci stanno le sbarre. A me me l'ha chiesto una mezza volta se volevo, ma me lo mandava. Non era perché non gli volevo comprare le sigarette, cioè tanto principalmente quello è, o le compri le sigarette o qualcos'altro, ma è che sono timido. Eh sì, lo so. Lo so che non sembra, però per queste cose sì, sono timido. Davanti a tutti io non ce la faccio. Non mi viene. Anche perché è vero che pare che nessuno guardi. Ma poi guardano. A voi se guardano. Cioè sono cose che io preferisco fare da me in solitudine, ecco. E qua mucchiati a 3, 4, 5, 6 per cella, tutta sta solitudine. Però il periodo che ho fatto lo scopino, c'è stato un periodo che mi hanno messo a fare lo scopino, che mi hanno fatto fare il lavorante, pulivo i corridoi, le docce. Certo, lì meno male che ci hanno messo una parola buona, cosa, come si chiama, quello della banda del Brenta, vabbè che lì stavo a termine. Se serviva una cosa, lui sapeva tutto, e infatti scriveva, faceva lo scrivano, che è un altro lavoro che si fa qua dentro. Hanno tutti i nomi antichi, assistente, scopino, lavorante, scrivano, pettorino. Dicevo, quando facevo lo scupino, che pulivo le docce, dopo che l'altro se ne aveva entrato in sezione, la sera gli dicevo: assistente, fate la cortesia, un attimo che mi faccio la doccia prima di rientrare in cella. Allora lui si allontanava e per la prima volta in tutto il giorno stavo da solo. Quasi sembrava che c'era silenzio. Aprivo l'acqua, calda, sulla faccia, sulla testa, sulle spalle, che mi scivolava sulla pelle come una carezza, un abbraccio. E allora lì sì, e lì non ne vedeva nessuno. E poi... Allora, a me mi fai i duetti di mortadella tagliata fina fina, così va bene? Mi fa quello del banco. No, no, guarda, se puoi proprio ancora più fino, cioè proprio trasparente, deve essere un velo, proprio trasparente, che se no non può passare, va a finire che a tuo fratello non gli hai portato l'unica cosa che ti aveva chiesto questo parco. Quando sei parente di un detenuto, che ne so, una madre, una sorella, anche un marito, una moglie, un figlio, mamma che deve essere andato a trovare tuo figlio, meglio non pensarci. Vabbè, dicevo, quando vai a trovare qualcuno, pure la fetta di mortadella diventa una cosa seria. Lo dicevo l'altro giorno uno e quello si è messo a ridere. No, no, io le faccio. Guarda che non c'è sta niente da ridere. Non ci sta proprio un cazzo da ridere. Sono cose serie. Serie. Serie come il profumo della mortadella quando ti piace tanto e te la puoi mangiare una volta al mese. Se te la fanno passare contro lo pacchi, si intende. Dipende dal carcere. Ci stanno carceri che per esempio la mortadella te la sogni. Mica entra. E non la mangi per 3 anni. Ognuno c'ha la lista sua. È il regolamento. Ecco. Come te lo spiego? C'è presente... quella fragranza che si espande per tutta la stanza appena apri il cartoccetto che ti sei portato a casa? I ricordi della merenda con la focaccia ripiena che ti preparava tua nonna quando andavi a scuola? Boh, io quando dico queste cose tipo mortadella, salsiccia, penso che se mi sta a sentire qualcuno di quelli del partito del Seitan, storcono un po' il naso, allora io vorrei dire, ecco, fate conto che sto parlando di quando sbucci i mandarini. Ecco, l'effetto è quello. Ecco, quella forza, quell'invadenza per il parente di un detenuto è... come le posso dire? Un profumo d'ansia. Sì. Sì, perché quando stai fuori, ma comunque con un pezzo di cuore sei dentro, tutto prende una consistenza, un profumo d'ansia. D'ansia.
Tipo, l'ansia che devi preparare il pacco che porti al colloquio, che il giorno prima devi fare la spesa, che ti devi ricordare che i salumi passano al controllo pacchi solo se affettati, prima solo se l'affettato era sottovuoto, ora non deve essere più sottovuoto, ma comunque non deve essere più di qualche etto, se no non è ispezionabile e non passa. Il formaggio pure, solo se tagliato, cartucciato no, a cubetti no, se è troppo erto no. Lo spezzatino prima passava, mo che ci hanno trovato la merce dentro no. Di carne solo il petto di pollo parato passa, fino, ispezionabile, se no, no. La pasta solo gli spaghetti, senza buchi, i rigatoni no, i bucatini no, che il buco si sa nasconde, ma non ruba. Quindi se non ruba perché lo vuoi fare entrare, che è un criminale, il bucatino, il rigatone, la pinna, giustamente non entra. L'uva, le arance, le banane, per carità, frutta esotica, frutta secca da buco, consentita solo la frutta secca, secondo te erano al presente regolamento. Vedi tabella 1.
Cioè, tabella 1, risale al 1999. Gente, ma dove sta la tabella 1? Sta sotto la bacheca prima dell'ingresso alla perquisizione per il colloquio, allora vado a vedere. Frutta consentita, mele, pere. Il panettone a Natale no, dentro lo paghi come se ci avessi canditi a 24 carati, però il pandoro sì, se vede che lo zucchero ve lo può entrare.
Parente, amico, tu che fai i pacchi? Puoi portare al tuo caro detenuto il pandoro? Vedi, sempre a lamentarvi voi parenti dei detenuti. Il pandoro a Natale, poi.
Caffè, no, zucchero, no, liquidi, no, no allo stracchino perché è troppo liquido, gli alimenti vanno messi negli appositi contenitori di plastica, trasparenti, ispezionabili, niente contenitori di vetro o di metallo, scarpe col fondo alto no, col tacco no, alte no, con i lacci lunghi no, accappatoio solo senza cintura. Ironico, se non ci pensi che poi te puoi ammazzare, te lo ricordano loro, capisci no? Cosmetici, no, l'ansia che devi pesare quello che porti, totale 20 kg all'anno, di più no, fai conto, distribuisci bene su 12 mesi, cibo, riviste, scarpe, vestiti, considera che d'inverno la roba pesa di più, i maglioni, le scarpe, i giapponi, se rimani con 2 kg a novembre chi sta dentro si puzza di freddo fino a gennaio, regolamento, sul fondo del pacco metti la busta di carta, se non ce la metti lui non ti può far uscire le cose, di, ma la senti?
Cosa?
L'ansia!
L'ansia, l'ansia della telefonata che non arriva, l'ansia della prenotazione del colloquio alla quale non ti è arrivata risposta, l'ansia la sera prima del colloquio perché sei lì a piegargli i panni, a stirare, a fare sì che tutto sia perfetto, invece con l'attenzione maggiore che magari fuori i panni manco gliel'avresti fatti, io mio marito no, però c'è l'attenzione diversa, non so spiegarti, è un coccolarlo, capito? Non puoi farlo in maniera diversa, quindi è l'unico modo che hai per coccolarlo. Il panno profumato, la lettera nascosta, torni un po' bambino. Lui che mi porta, che ne so, a San Valentino. Quel cuore di San Valentino fatto da loro a mano con questa tecnica insegnata e tu l'aspetti che ti sembra che chissà che ti ha dato. E ti arrivano queste piccole cose come uno tsunami che le porti a casa che sembra che c'è un trofeo, invece un cigno tutto storto, capito? Però nel quale tu hai visto tutto l'amore del mondo, ci hai visto tutto l'impegno messo e la sua briciola d'amore in ogni piega. Io se c'è una cosa che non ho mai fatto in quest'anno, tra dentro e fuori, è rassegnarmi mai, guarda quello mai. Io mio marito lo voglio fuori di lì. Bisogna fare quello che bisogna fare. Allora diventi un avvocato, impari a parlare con gli assistenti sociali, impari i tempi per convocare un'equipe, per fare la richiesta al magistrato di sorveglianza, impari con chi devi parlare, chi è un po' più umano, chi ti sta un po' più a sentire, perché è un altro lavoro che ti prende tempo e l'energia e i soldi, i soldi per comprargli tutto quello che gli serve, perché gli serve tutto. L'olio, le sigarette, il sale, la pasta, il giornale e l'avvocato, e poi per andarlo a trovare è un lavoro per cui devi studiare, per cui devi continuare ad amare chi sta dentro, in cui speri, speri e speri, ma soprattutto speri di non andare in frantumi tu, quando sarà tutto finito, perché a quel punto tutto il dolore che ti sei tenuta dentro ti potrebbe esplodere. Io sono una detenuta a cielo aperto.
It's falling at me. Oh, it's for the only one I see. V is very, very.
Wait, why do you imagine oggi a passare sugo o a ragù?
A ragù? Ma perché hai comprato la carne?
Oggi sì, quello arriva col vetturino di stamattina.
Vabbè, ma mo che ti arriva la carne, il ragù è pronto per stasera. Poi ci vorranno almeno 15 ore di pongoletta.
Eh sì, ho capito, ma giusto da mangiare poi c'è rimasto, sono volato pure quello. Madonna, il ragù, la carne macinata, quando ci piacevano le polpettine.
Ma perché gli piaceva? Mica è morta.
No, non è morta, ma io che c'ho? Non la posso più abbracciare, non ci posso più fare le coccole, manco vedere la posso. Posso guardare la foto, giusto quello, come se manco io.
E su, e dai, questi discorsi, bro. Non ci pensare alla biondina tua che ti fa male. Pensa al ragù. Dai, è meglio, fidati, dammi retta. Il ragù. 7 ore di pollitura, te lo giri, rigiri, te lo giri un'altra volta. Pensi il pepe, il sale, il pepe, sale.
E un pizzico di basilico secco che non può mai mancare,
senti. Vedi, bravo, hai visto? Un pizzico di basilico secco. E così fai il ragù. Fai il ragù e non ci pensi più.
E non ci penso più. Io sto male, soffro e tu mi dici non ci penso più perché faccio... Tu sei scemo. Cioè tu hai proprio questo problema che tu... Cioè c'è il grado di... Ti imbatia, proprio sei empatico come una cimice, ma quando si cappotta.
Dai, insomma, è così mi offendi. Io sono molto più simpatico di una cimice, come vuoi mettere?
Empatico, ho detto, empatico, no, empatico, no, simpatico.
Ma uguale, sei sempre a far precisino, no?
La mattina io mi svegliavo mezz'ora prima, mi preparavo il caffè, lei che mi aveva sentito veniva in cucina. Mi si strusciava, però guardava.
Dai, che ricomincia.
E aspettava immobile. Si sedeva sulla poltrona.
Ecco le modice della panchina.
E poi uscivamo a volte che ancora quasi mancherà giorno. E lei correva. Si allontanava, allora io l'aspettavo sulla panchina, sempre quella. Mi guardavo il mare. E poi ritornava. E sai qual è la cosa che mi manca di più?
È il fiato.
il suo fiato rapido che aveva corso mi si strusciava sulla faccia.
Mi baci con la lingua.
E con quel mezzo metro di lingua mi dava certi baci.
Che baci, te leccava, no baci.
Baci, 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 quelli sono che mi correva incontro con quelle orecchie al vento.
E dai! È un cane! Potevo capire se era tua figlia, una bionda, vera, alta 1,5 m, 1,90 m, ma tutte le volte con sta pippi, è il cane della prateria, cioè io ti capisco però.
E tu hai ragione a non capire, ma nemmeno io capivo questi se andavano in giro. E sì, che poi questi si svegliavano prima per portare spasso un cane, ma come se c'era una persona, invece è proprio quello. Cioè senza di te a spasso non ci può andare, il contrario, senza di lui tu a spasso non ci vai. Non senti quell'aria fresca della giornata che comincia. Ed è proprio perché non è una persona, è un'altra cosa, è un altro modo. Che non si aspetta niente. Che ti aspetta che fai una carezza. Che ti può stare a guardare il rumore. Che non ti rimprovera se quel giorno non ti sei lavato. Se non hai pagato la bolletta del gas. O se ti sei aiuto a fare una rapina. Non gli frega niente. Poi ci stava un vecchio fuori grotto. Quello puzzava, antipatico, un mattarello di questi dei paesi, non teneva casa, non teneva soldi, non teneva amici. Però teneva lontano.
Ecco questa te ne vorresti dire che tipo te sei il mattarello della sezione?
E c'hai pure pensato, dovremmo star strunzando. Vedi, tu non sei empatico come una cimice, come tu e cimici sei empatico. A te manco un cane che vorrebbe bene.
Vabbè, ma perché non chiedi se te fanno fare colloquio col cane?
Mi piacerebbe, si intende, poteva riabbracciare. Quello non mi ha più visto. Cioè, quella da un giorno all'altro, all'improvviso, io mi dovevo tornare, penserà che l'ha abbandonato. E un po' me l'hanno tenuto agli amici, sai, poi però me l'hanno portato al canile. Ma vorrei essere carcerata con me. Poi quando ce l'avevano loro, io ho fatto la domandina per farci colloquio, ma non te l'autorizzano più, non era una foto. Ma io cano, io non portai, si sa come a te, non capisci.
Vabbè dai, questa te la potevi risparmiare però, eh? Però almeno se te la facevano vedere tu potevi abbracciare qualcuno. Magari 5 minuti. Cioè 5 minuti interi per abbracciare qualcuno. Ma sai quant'è che non abbraccio mia figlia? Mia moglie. Quando vengono, giusto la mano li posso tenere. Un bacetto, sulla guancia. Allora per loro uscivo da qua dentro peggio di come sei entrato. E che ti metti a fare? Allora che ti frega? Non c'è niente da perdere, vai a fare quello che facevi prima. Se non era per il bene che io volevo a loro. Certe volte penso che il bene sta sulla pelle. In come ti tocchi con chi vuoi bene. Tu saresti fortunato a poter fare colloquio col cane tuo. Non ti potrebbero dire di non abbracciarlo, almeno a te non morirebbe la pelle.
Ogni tanto me la sono immaginata che arriva. Ma come usciva dalla gabbia del canile. E se magari non voleva uscire, ormai si era abituata e ci aveva pure un po' paura, poi passare per tutte queste porte che se non deve avere qualcuno e non sentire odori, né di cani, né di niente, e poi per il corridoio con le orecchie basse, il silenzio, il gran grande delle chiavi, e poi tutti i rumori che hai sentito, le voci di sezione, tutte queste qua, vestite uguali, poi magari a un certo punto comincia a sentire l'odore mio, e allora si emoziona, si agita. Si gira su se stessa, come fa lei, e poi mi arriva in braccio. Che sarebbe? Se ci penso, madonna, che sarebbe?
Oh, e basta, che sta a far piangere più di questa cipolla.
Non ci pensiamo, pensiamo a Rado. Guarda che schifo sta carota, non mosceremo. Secondo te, obbligo di riflessione, ce lo mettono prima di Natale.
Ma sai che mi hai fatto pensare? Okay. Hai preso della forchetta. È una teoria mia. Mi ricordo la prima volta che sono uscito, no? Sono entrato in macchina e mi ricordavo di dove sta seduto così in basso. Cioè, mi pareva strano. Al bar con mia moglie, ci siamo fermati per caffè. Oh, mi pesava la tazzina. Poi forchetta. Mentre mangiavamo, dicevamo, e faccio a mia moglie, mi pesa la forchetta. Vuoi che ti ricompro quelle di plastica? No, no, oggi ti dico, manco morto. Manco i bicchierini voglio vedere più di plastica, i piatti, i coltelli. Coltelli come sto coltellino di merda che taglia la cipolla è appena giunti otta, scirolo. Ma se quando esci ti pesa una forchetta, che non gliela fai, è un bicchiere, una tazzina, ma poi che ti pesa tutto il resto? I panni, le scarpe, tutto quello che si vede, l'aria, mia moglie, le carezze, le abbracci, le scelte. Certe volte ho pensato ad essere stronzo, ma io continuavo a vivere fuori come se stavo dentro. Pensa che per cane tu deve essere uguale. Avesse paura di uscire fuori, di tornare alla vita normale. Manco di andare all'aria certe volte, no? A sta seduto su una sedia di plastico, a girare attorno come un criceto. Chissà se il cane tuo esce. Chissà se... Pure per lui pare tesa la porchetta.
Allora? Ma perché non posso rimanere qua con mamma? Ma perché mamma non può venire a casa, ma soprattutto a papà? A Natale.
A Natale.
Babbo Natale.
E dai,
Come c'entra là dietro a portargli il regalo a mamma che tutto chiuso?
Quando era più piccola era un po' più facile. Le avevo detto che mamma lavorava in questa fabbrica, no? Dove facevano delle cose pericolose, anzi... pericolosissime e segrete che nemmeno io sapevo, per questo non poteva uscire, perché stava facendo un lavoro importante, una cosa che tipo se non la faceva lei non si sarebbe salvato il mondo.
Ma nemmeno per la recita mia può venire?
No, non può venire, proprio non può farsi vedere, deve stare nascosta, tipo è una missione segreta la sua.
E per questo non può venire nessun altro a trovarla?
Già, è per questo. Mo' però dobbiamo andare, dai. Dai, che tardi, si è fatto tardi. Ma lei non si stacca. Piange, senza fiato, con la bocca spalancata, senza suono. Il corpicino che si vorrebbe fare uno con quello della mamma. Sì, amore. Torniamo presto a vedere mamma, però adesso andiamo, dai. Lascia mamma. Mamma deve andare, non piangere.
Amore mio, il mondo deve andare, si è fatto tardi. Ma tu con papà tornate presto. Fai la brava, gli stai attenta tu a papà per me? Ci pensi tu?
Gli inciampi della vita fanno crescere di corsa. Mischiano tutto, le favole, la vita, la realtà, l'immaginazione. Quando era piccola dicevamo che mamma lavorava in questo posto, ma non reggeva. Mi guardava come a dire, secondo me mi stai accoglionando. Però, vabbè, lo dici tu. Poi, visto che ha capito che effettivamente la stava accoglionata, si sarà detta, beh, allora un pezzo di sta storia me la posso inventare anche io, no?
Papà, quando entri il pavimento non è normale. No, cioè sì, però invece ghiaccio e devi stare attento, papà. Tu mi devi tenere la mano forte finché non vediamo mamma, perché se scivoliamo, se incastra un pavimento, si rompe e sto ci stanno i coccodrilli. Ti mangio, non esci più! Mamma pure deve stare attenta, perché tutti ti ghiacciano là dentro, tranne me, e te, e mamma, e amiche sue, vabbè qualcuna, non tutte, però quelle simpatiche. E guardi, danno da mangiare i coccodrilli.
Poi a un certo punto anche le storie e i facciamo come se non reggono più. Bella di papà, io e te dobbiamo parlare di una cosa. Senti, ma tu lo sai dove sta mamma? Lei mi guarda, si guarda le scarpe, ci pensa.
A Rebibbia?
Sì. Sì, sta a Rebibbia. Te lo sai cos'è Rebibbia?
È tipo una specie di carcere.
Per gli amichetti della scuola, mamma lavora fuori, lontano, sulle navi da crociera. Per questo non c'è mai ai compleanni, alle recite, al Natale, il giorno che le cade un dente, quando si sbuccia un ginocchio, quando ha la febbre, al pronto soccorso, quando un compagno a scuola le dà fastidio e le gonfia con una zampognetta e la bimba si sa difendere. Per qualche maestra, mamma in carcere è un elemento in più per comprendere, per altre lo è per giudicare. Il coccodrillo noi ce l'abbiamo attaccato alla gola. A volte stringe di più, a volte meno. A volte gli altri ci guardano come se potesse mordere loro.
Ah, papà, comunque sta storia pure a mamma ieri che a Babbo Natale là hai proprio detto una cazzata. Ma ti pare? Ma tanto entra che là dentro è tutto chiuso. Dai, sbarra il cepasco di sicuro che ce lo voglio. Cioè, pure a provarci il papà. Ma poi, ma mica può passare i colloqui? Cioè, gli smontano tutti le ali. Signor Babbo, questo non può passare che non è regolamentare. Gli aprono i pacchetti, strappano la carta dei regali, gli buttano i biglietti. No, può essere. Ma gli fanno tutte le petizioni, pure dentro la barba. No, ma ti pare, mi colloco e papà è proprio da escludere.
Amore, che ne so, arriverà con la slitta, come dappertutto.
Ma che sta tipo valore? Ma che tu facili, Babbo Natale, con la slitta? C'è la tragedia, tu vedi? Ecco che si avvicinano le due file di renne, no? Ondeggiano, volteggiano, nell'aria si sentono i loro campanellini. Jingle bell, jingle bell, rispondono le sirene di Bibbia.
A tutte le unità, avvistato l'oggetto volante sospetto, a tutte le unità a provare il tentativo di missione.
Allora lui che li sente da lontano gli fa, ma no, ho, ho, ho. Quale evasione? Ho, ho, ho. Io voglio solo entrare e portare lo spirito del... E manco gli vanno la terza volta di ho, 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 e... Raffica di mitra a Babbo Natale. Sì. Certo, sì, dopo voglia tutta maniera così. No, io ormai papà sta cosa, eppure a mamma mi regali di volta a Babbo Natale, mi spiace, ma l'ho detto una cazzata, mi piace più di più, eh.
Come dire, ragionamenti di una bambina di 6 anni con la mamma in carcere hanno quell'inquietante senso logistico, pragmatico, che dici, io non ho una figlia di 6 anni, ce n'ho una di 60. Perché comunque col tempo si è abituata, ci si abitua tutto alla fine, o ci si rassegna, non lo so. Credo che sia per questo che di tutte le domande che faceva, ora ne fa solo una. Ha imparato a non piangere la sera quando va a letto, a non dire che le manca. Ha imparato a non cercare la mamma quando si fa male. Ha imparato a non immaginare che la troverà quando esce da scuola. Ha imparato a salutarla quietamente quando la lasciamo lì dopo i colloqui. Ora piange solo quando siamo fuori, quando mamma non può più vederla, per non farla intristire. Fa solo una domanda, perché ha imparato che cos'è il carcere. Non lo sa spiegare. Non lo so spiegare nemmeno io, ma tutti e due lo sappiamo. La nostra carne lo sa. Sappiamo che è un'assenza, un'inquietudine, che è una, due, 100 paure diverse, che il carcere fa la rabbia e fa la nostalgia come se fossero macchie sulle pareti dell'anima. È un pavimento scivoloso, un corridoio, un pianto nascosto, un coccodrillo affidato a mangiare una favola che non si può raccontare per bene. È il tempo che si gonfia, che si secca, che cade e non torna più in terra. Perché sa questo, ora fa una sola domanda.
Papà, la mamma quando esce?
Con Paola Francesca Iozzi, autrice dello spettacolo teatrale Detenuti a cielo aperto. Ben trovata.
Ciao, ben trovati a tutte.
Cos'è questo lavoro?
Detenuti a cielo aperto sono diverse voci. Per la maggior parte sono le voci di familiari e di persone vicine a chi è detenuto o detenuta. E nasce da una tesi di antropologia. Qualche anno fa ho fatto una tesi etnografica antropologica su con i familiari dei detenuti e poi c'è stata un po' la necessità di portarlo fuori dall'ambiente accademico. E è nato appunto questo puzzle di voci.
La ricerca iniziale com'era nata?
2 anni fa mi laureo in antropologia e l'idea era quella di fare una ricerca sull'assenza. Che cos'è l'assenza? L'assenza delle persone care. Quindi una delle ipotesi di ricerca era sulle assenze che si creano nei familiari delle persone che scompaiono in mare. Poi c'è stato il Covid, era impossibile uscire dai confini nazionali e quindi mi sono trovata a ragionare su quelle che sono le assenze della nostra quotidianità. E questa è stata una delle assenze su cui ho cominciato a ragionare. Insomma, l'assenza di chi è detenuto, di chi è privato della libertà.
Quante testimonianze hai raccolto?
Ho intervistato ufficialmente 4 persone e poi ci sono stati un sacco di chiacchierate informali da cui ho tratto molte informazioni. E la cosa interessante è stata che all'inizio io non avevo ben idea di cosa fosse questa assenza e piano piano, più andavo avanti nelle interviste, nella ricerca, e più mi rendevo conto che questa assenza in realtà è un pieno, è uno strapieno di cose che i familiari devono fare, di problemi che devono risolvere, che riguardano se stessi, riguardano la persona detenuta e riguardano l'ambiente sociale con cui a volte si trovano a mediare la detenzione, che non sempre è dichiarata, perché è uno stigma anche per il familiare. Quindi è stato un po' come scoprire che la detenzione non riguarda solo la persona detenuta, ma anche chi è fuori, tanto che il titolo Detenuti a cielo aperto è proprio una frase che mi ha detto una delle persone che ho intervistato, che adesso è anche una cara amica, e lei, che è moglie di un detenuto di lungo corso, mi ha detto: io sono una detenuta a cielo aperto. Un'altra cosa curiosa è stata vedere come alcune cose che succedono a chi è detenuto, per esempio il fatto che ci siano delle malattie di un certo tipo, poi possano avere un effetto anche sulle persone fuori. Come il carcere sia non solo, ovviamente lo sappiamo, no? Non solo l'istituzione carceraria, il posto fisico, ma proprio un dispositivo simbolico che affligge anche il corpo.
Come affrontano questa condizione i familiari dei detenuti?
Perché è una detenzione breve, quello che è molto vivo è il momento dell'arresto, che viene vissuto quasi come una piccola morte, e il momento in cui viene deve essere elaborato come un lutto, cioè proprio la fuoriuscita della persona dalla vita sociale in qualche modo, e il fatto che si deve ricostituire la presenza di quella persona in un modo completamente diverso. Per chi invece ha delle persone detenute per un periodo più lungo, viene affrontato mettendo in campo delle risorse, delle capacità che persone prima forse nemmeno sapevano di avere, il fatto che debbano mediare con l'istituzione carceraria, che loro stessi nel momento in cui entrano dentro l'istituzione vengono detenuti, quindi devono sottostare alle regole di quel luogo e che vengono trattati come detenuti. C'è una delle persone che dice: perché c'era questa guardia che mi trattava male. Dico: ma perché ti trattava male? Perché io ero carcerata come mia figlia. Non vale niente quando sei così.
Queste parole come sono diventate testo teatrale?
Con un enorme sforzo, perché è stato estremamente difficile passare dalla forma, se vuoi, scientifica, di una scrittura antropologica a quella teatrale. Ho cercato di rimettere dal vivo le voci che avevo registrato, quindi di dare a quelle voci la centralità, di dare a loro una visibilità che di solito non hanno. Forse è stata questa la chiave: mettere in pubblico qualcosa che pubblico non è, perché anche a livello sociale la comunità dei familiari dei detenuti e delle detenute non esiste. Nel dibattito pubblico queste centinaia di migliaia di persone non esistono, e invece vengono fortemente gravate di quella che è la detenzione. Questa è stata la chiave.
Come lo hai articolato? Come l'hai strutturato?
Sono voci che sembrano sconnesse tra di loro, però appunto c'è questo filo rosso della detenzione. Sono una moglie di un detenuto che è anche mamma di questa figlia che hanno in comune con questa persona detenuta. Poi c'è un papà e una figlia, quindi anche la prospettiva dei figli che crescono a volte anche per molto tempo senza contatto col papà o con la mamma. E poi c'è un personaggio che non posso rivelare perché altrimenti rompo l'effetto scenico che si crea nella sorpresa. E poi ci sono alcuni detenuti. Poi c'è una sorella, ecco, sono diversi punti di vista. Ovviamente quello della bambina, del bambino piccolo, è completamente diverso da quello dell'adulto, della donna che deve fare 300 chilometri per andare a trovare il marito.
Che esperienza è stata per te?
Scriverlo è stato tanto faticoso, perché ha significato per me anche rimettere in gioco una parte della mia biografia personale, quindi in parte è stata anche andare un po' a vedere in un'ottica che non fosse più solo quella personale un'esperienza mia diretta.
Ci sono dei riferimenti web per saperne di più?
C'è un video su YouTube che si chiama proprio Detenuti a cielo aperto, e a breve ci sarà la pubblicazione appunto sul web sia della tesi che del testo teatrale.
Lo spettacolo teatrale Detenuti a cielo aperto. Un saluto e un ringraziamento all'autrice Paola Francesca Iozzi. Alla prossima!
Grazie!
Lo spettacolo Tonight Lenny Bruce, Colpevole, con Davide Colavini e Andrea Brunello, regia di Michele Ciardulli, testo di Andrea Brunello, Michele Ciardulli e Davide Colavini.
Ladies and gentlemen, the outrageous, the wonderful, the one and only Lenny Bruce. Il Concilio Ecumenico ha concesso al Papa di farsi monaca, ma soltanto di venerdì. Cicchino, il secondo spettacolo. Scusate, amici. C'è un King Kong al secondo spettacolo. Volevo avvertire i fotografi di non usare i flash. Sapete chi si incazza se usate il flash. Datevi soltanto un aereo da stritolare un palazzo, lui si diverte così. Nel senso, non so. Vedete, amici, è buffo perché. Seduto davanti, ho drogato fino ai capelli, lo prenderò in considerazione. Cos'è che devo dire? Molti di voi si domanderanno perché questi impermeabili. Il motivo di questi impermeabili è che, come molti di voi sanno, l'ultima volta sono stato arrestato a Los Angeles, l'ultima volta per oscenità, non mi hanno portato via, non mi hanno dato il tempo di prendere il mio cappotto. Ecco, siccome qui da voi oggi fa molto freddo, se loro vengono io sono pronto. C'è la polizia, sapete? In mezzo a noi c'è la polizia, lì. C'è qualche avvocato qui? Lei è un avvocato? C'è qualche avvocato? È un avvocato, lei? Tutti i soldi che ho.
Vengo da un giornale. Questo è per voi, eh? Questo è per voi. Sì. Vengo da un giornale di Chicago. Di quei poliziotti travestiti. Si travestono da donna per adescare i finocchi. La gente Stanley Dolan, Stan per gli amici quando si infila con l'altro, ha detto che la cosa più difficile del
suo servizio è stata imparare a camminare sui tacchi alti.
La trovo forte questa. La trovo molto forte. Oh, siete ingenui. Siete così ingenui. Così ingenui.
Pensate al tizio che sta per abbracciarvi e cosa gli dite? Amico, non puoi toccarmi, io sono un poliziotto, non puoi. No. Ma loro se ne fottono. Ehi, amico, non me ne frega un cazzo se sei uno sbirro. C'è un bel culo, io voglio fartelo. Non è carino. Non è carino istigare. Non è carino provocare. Quella è gente malata. È gente malata. Avete capito di chi sto parlando? Sto parlando del Vietnam. Sì. È come il cattolicesimo, come la catena dei ristoranti, sì, un grosso palto, come il presidente, no? Non sono un comico, io sono Lenny Bruce.
Si siede. Lenny Bruce, nato a Mineola, New York, il 13 ottobre 1925. Il soggetto è stato accusato per aver presentato una performance oscena al Club Café Ogogo di New York in violazione della legge penale dello Stato. Fra le varie cose, lei ha detto che Jackie Kennedy non ha cercato di aiutare suo marito durante l'omicidio a Houston, come invece abbiamo visto tutti in televisione, ma usando le sue parole si è cagata addosso e ha cercato di scappare. Lei afferma che la moglie del presidente ha delle tette da paura e che se la scoperebbe volentieri. Lei parla di fare sesso con le pecore e con le galline. Lei dice che Rock Hudson e Superman sono froci e si fanno di supposte di glicerina e criptonite. Lei dice che il Papa fa sesso regolarmente, ma da bravo cristiano smette di scopare durante la quaresima. Che il cancro è una benedizione per l'economia. E che Dio non soltanto è schizofrenico, ma ha anche seri problemi di tripla personalità. Signor Bruce, queste sono gravi offese, queste sono gravi accuse di oscenità. Si dichiara colpevole o innocente?
Innocente, vostro onore. Aggiungerei anche che John Wayne è un comunista latente.
Signor Bruce, dov'è il suo avvocato difensore?
Con il permesso della corte vorrei difendermi da solo.
Signor Bruce, questa è una stupidaggine.
Vede, signor giudice, non vado più d'accordo con i miei legali.
Vede, questo è il terzo processo negli ultimi 4 anni.
Già, sì, ma negli altri 2 sono risultato innocente.
Se lei vuole risultare innocente anche in questo processo, le consiglio di trovarsi un avvocato. Se vuole, posso accordarle una deroga, dargli il tempo di cercare qualcuno che la possa difendere con competenza.
Vostro onore, ormai da più di 2 anni studio libri di legge perché ho capito che nessuno può difendermi meglio di me stesso. E inoltre le continue spese processuali mi hanno ridotto all'astrico e nessuno mi fa più lavorare.
Il mio consiglio è che lei chieda una deroga. Se lei lo farà, io le accorderò questa deroga in modo che lei possa trovarsi un avvocato.
Signor giudice, io quello che le chiedo è soltanto parlare con la corte o con lei o con qualsiasi altro essere umano senza troppe complicazioni e troppe balle della cosa.
Lei sta rendendo tutto molto difficile per me.
Ed i miei avvocati continuavano a dirmi: lascia perdere Lenny, se anche perdiamo questa causa non importa perché c'è il rinvio a giudizio, sono un'altra manica di coglioni che non...
Signor Bruce, moderi il suo linguaggio.
Signor giudice, io non so perché devo difendermi, io non ho commesso alcun reato, io voglio soltanto tornare a fare il mio lavoro, io non...
Signor Bruce, lei mi sta facendo perdere la pazienza.
Signor giudice, se lei mi permette di fare il mio show qui davanti alla corte, io correrò i miei rischi. Se dopo aver visto il mio show lei riterrà che non ha alcun valore sociale, alcuna utilità, se lo troverà anche scurrile, volgare, osceno, io correrò i miei rischi, mi creda, davanti alla corte.
Non posso permettere di continuare, signor Bruce. Questo non è un club. È un'aula di giustizia.
Vostro onore, io so che lei è una brava persona, io ho molta stima di lei. So che questo è il sistema legale migliore al mondo, ma lei non mi fa parlare, non mi dà la possibilità. Quando io continuo a ripetere nei miei spettacoli tette e culi, non lo faccio solo per dire la parola tette e culi o per rendere volgare qualcosa, lo faccio perché continuando a ripetere quella parola tette e culi, culi e tette e culi, il punto che voglio focalizzare è che tutti noi viviamo in una società falsa e ipocrita.
Lei non mi lascia altra scelta che richiamarla all'ordine, con conseguenze disastrose per il suo processo. Lei rischia una condanna indirettissima per vilipendio alla corte.
Signor giudice, mi condanni subito. Non ho più un soldo. Non posso lavorare. Posso essere condannato?
No. Non la condannerò oggi, signor Bruce, perché lei mi dica. Questa è un'aula di giustizia dello Stato più democratico del mondo. Ci sono delle regole, signor Bruce, alle quali tutti dobbiamo sottostare. E le regole mi dicono che anche lei è cittadino di questa nazione. E come tale ha diritto ad un processo che sia giusto e secondo le regole. Chiedo però che lei venga sottoposto ad una perizia psichiatrica.
Cerca di tapparmi la bocca, vuol farmi sembrare pazzo.
L'udienza è aggiornata.
Scuola dura, ma scrivevamo temi dal titolo Cosa farò se diventerò grande? E grande poi scopri tante cose. Scopri ad esempio che ci sono malattie che vengono sfruttate dalla gente per collette offerte, malattie che non sono particolari, il cancro, distrofia, tubercolosi. Questo suono particolare. Cioè, ad esempio, la bronchite non fa fino. La bronchite sa di povero, di ebreo. Il colera sa di nero. La gotta è invece a classe,
eh? Sì. Sì.
Abbiamo la gotta. Abbiamo preso l'estate scorsa a Londra. Ma c'è una malattia che nessuno ha mai sfruttato. A nessuno è mai venuto in mente di battere alla tua porta per combattere lo scolo. Ehi, amico, sono della campagna nazionale antiscolo.
Va bene, ti do sti soldi. Vorrei sapere se veramente poi arrivano nelle tasche degli scolati.
Lo scolo, già. Di leucemia puoi andare avanti tutta la vita, perché non esiste una cura valida. Ma lo scuro lo combatti con due pastiglie. Allora, come mai va così forte? E come mai la gente ha quasi paura a nominarlo? Scuro. Scuro. Sia tranquilla, signora. Suo marito ha soltanto un pochino di sgocciolio. Devo chiamare il traulico, dottore. Sì, mi faccia stringere bene il tubo. Vedi, di leucemia ti ammali per cause rispettabili. Ma lo scolo lo prendi se fai porcate, se vai con le signorine. E allora chi fa porcate merita certe malattie. Insomma, tua figlia potrebbe morire dissanguata per un aborto clandestino, perché se ti dicesse che aspetta un figlio sarebbe sicuramente una sbadrina. Ma suo fratello, tuo figlio, pensi che ce l'avrebbe il coraggio di dirti che ha un tantino di scolo? Al massimo andrebbe dal negro della farmacia. Ehi amico, vieni qua. Cosa vuoi dire, amico? Senti, c'ho lo scolo. Ah, come l'avete preso? Come vuoi che l'abbia preso? Lavando la macchina, stronzo. Ce l'ho e basta, insomma. E cosa volevi da me? Dammi qualcosa, una medicina. Tu la puoi in farmacia, te ne intendi. Dalle pastiglie. Fanno bene? Se guarisci, sì. Ah, bene, perché, sai, ho trovato lavoro e non voglio darmi malato per lo scolo. Che lavoro fare? Ah, ho trovato lavoro in una fabbrica di carne in scatola. A proposito, vuoi delle bistecche? No, amico. Ma nella mia campagna nazionale antiscolo non ci saranno i soliti bambini storbi con le stampelle. No, io voglio i diritti del cinema. Amici, questa sera abbiamo raccolto $700,000 per lo scolo. Io vedo già un'attrice di Hollywood famosa che lancerà la mia campagna pubblicitaria. Signore e signori, devo ringraziare l'organizzazione. Da anni io e mio marito avevamo lo scolo, ma non ce l'avamo mai accorti. Oddio, ci pareva strano che il nostro primo figlio avesse il testone così grosso, ma come tutti ci vergognavamo a dirlo. Poi abbiamo trovato questo opuscolo, Alt allo scolo. Lo abbiamo letto, lo abbiamo fatto vedere al nostro medico e lui è rimasto stupito. Abbiamo scoperto che anche lui l'aveva, lo scolo. Già. Però vedete amici, lo scolo non lo prendi se fai l'amore con tua moglie, se fai l'amore solo con la tua donna. Ah, e io amo mia moglie, amici. Oh, come la amo! Adoro mia moglie. Ed è giusto adorare la propria donna. Già, ma se lei ti becca a letto con una succhia cazzi, nega sempre. E lei ci cascherà. Tesoro, io questa tipa non la conosco, mi è piombata in casa con un cartello al collo. O ti succhio il cazzo muoio, cosa dovevo fare? Bisogna sempre nascondere, bisogna sempre negare. Perché far l'amore è una cosa sporca? Per me una donna che ogni sera va a letto con un uomo diverso, data la sua grande capacità d'amore, è più cristiana di una suora monaca. E invece dobbiamo sempre nascondere, sempre negare, sì. Questa cosa non riesco mai a capire, ma perché dobbiamo sempre negare? È come andare al gabinetto. Non c'è niente di male ad andare al gabinetto. È una cosa fisiologica, un bisogno. Eppure, amici, io non riesco a dire davanti a voi, ai vostri occhi, devo andare al gabinetto. Se sono a casa vostra devo dire dove posso lavarmi le mani. Ah, nella stanza dove c'è l'armadietto dei medicinali. Sì, esatto. Devo giusto cacare nella scatola delle pastiglie per la tosse. Bisogna sempre nascondere, amici. Sempre negare. Quante cose ci sono nascoste? Anche Dio ci è nascosto. A proposito, voi come ve lo immaginate Dio? Capelli bianchi, barba lunga, senza uccelli. La religione. Vedete, io sono ebreo, qualcuno di voi è ebreo. La gente si ferma a chiedermi perché la mia stirpe ha ucciso Gesù Cristo. E io non so mai cosa rispondere. È stato un incidente. Il nonno ha esagerato. È stato un inconveniente, di quelle cose che ti scappano di mano, insomma. E allora, mi sorge un dubbio. Qual è la differenza tra un prete e me? Il fatto è che oggi c'è gente che muore di fame. A New York c'è gente che vive in 15, 20, 25 persone in una stanza infestata dai topi. Ma questo è diverso che parlare degli affamati dell'India o dell'Africa. Queste cose ci commuovono, ma solo se succedono dall'altra parte del mondo. Già. In realtà, questa gente che muore di fame a New York viene trattata male nel paese più democratico del mondo, nel paese più ricco del mondo. Già. Ma questo poco importa. La stessa America, che per mettersi la coscienza in pace, fa una donazione ai profughi cubani o agli orfanelli brasiliani. Già. Sì, l'America dei negri, che ogni giorno si battono per i loro diritti umani. Gli stessi che sono americani da generazione, gli stessi che hanno combattuto per la patria, gli stessi a cui l'America stessa non gli concede nemmeno l'uso del bagno pubblico. E allora qual è la differenza tra un prete e uno come me? Io penso che a volte Dio, ai suoi fedeli, i preti appunto, ha dato un dono, tre doni, ma per condizione umana l'uomo può riceverne solo due. Ha dato il dono dell'onestà, dell'intelligenza e della religiosità. Sono uomini di fede. Ma questa condizione umana non te ne fa contenere più di due. E allora quindi se un prete è onesto e religioso, non sarà intelligente. Ma se un prete è intelligente e religioso, non sarà onesto. Se onesto e intelligente, non sarà certo un prete. E allora penso che se Gesù tornasse sulla terra andrebbe direttamente dal Papa e gli direbbe: ehi amico, cosa fai qua? Cos'è quell'anello d'oro? E tutti quei calici d'oro? Ma non lo sai che mentre tu sei qui a pregarmi c'è una negra incinta con in braccio l'altro bambino che viaggia in piedi sull'autobus per il Queens perché non ha diritto a sedersi? E lo sai che se Mosè tornasse, andrebbe dai rabbini a dire: amici, cosa sono tutti questi abiti preziosi, questi ornamenti? Forza, vendete tutto e pagate le cauzioni dei vostri fratelli. I vostri fratelli che attendono di entrare nella camera a gas o di sedersi sulla sedia elettrica. Già, cosa vuol dire non ammazzare? Vi siete dimenticati i comandamenti? Vuol dire non ammazzare però... Così.
Pompino. Succhi a cazzi. Negro. Puttana. Sborra. Tette. Merda. Vienimi in faccia. Buttamelo dentro. Inculami. Questo è quello che si sente quando si assiste ad uno spettacolo di Lenny Bruce.
In nome del Padre, del Figlio, del Spirito Santo. Religione. Se questa parola vi offende, benvenuti nel pensiero sano e razionale della vita. Ogni giorno un uomo si allontana sempre più dalla Chiesa e si avvicina a Dio. Sì, perché la religione ha fatto più danni alla psiche collettiva dell'uomo che è tutto lo scopare su che il cazzo di fin dalla notte dei tempi. Allora io penso che fin tanto ci sarà qualcuno che non avrà alcun abito da mettersi addosso, chiunque si proclamerà leader religioso disponendo più di due abiti, beh, amici, per me quello sarà un approfittatore.
Provocatore, la provocazione non può restare impunita. Potrei anche essere d'accordo con le sue idee, ma non posso supportarlo. I suoi spettacoli sono orribili, sono sporchi fino all'estremo, offendono il senso del pudore, eppure attraggono tanta gente. Certo, ridurre al silenzio Lenny Bruce è contrario ai principi della democrazia. Ma è giusto che la società sia minata così profondamente? È giusto che un comico o un artista, come lui si definisce, possa mettere in pericolo le basi della nostra democrazia? Che cosa succederà quando l'oscenità verrà accettata come arte? Quando un comico potrà dire cosa è giusto e cosa è sbagliato, come se fosse un senatore dello Stato? Se l'oscenità viene usata soltanto per scioccare, per divertimento, oppure, come dice Lenny Bruce, soltanto per parlare sporco, allora io non capisco che ruolo abbia nella nostra società, non ne capisco l'utilizzo, non mi diverte per niente, anzi, non so se mi fanno più schifo i suoi spettacoli o la gente che assiste e che ride a quella roba. Signor Bruce, la sua perizia psichiatrica è risultata negativa, lei sta benone. E nonostante questo, vedo che si è ripresentato di nuovo senza avvocato difensore. Leggo nel suo dossier che il suo spettacolo è sporco e di cattivo gusto, che la sua comicità risulta basata su un repertorio di battute e concetti volgari e spinti. Lei, signor Bruce, ha contemporaneamente mostrato le più becere qualità come artista e come cittadino. Lei ha rinnegato e confuso l'etica civile che prima la famiglia e poi lo Stato le hanno impartito.
Davvero, signor giudice, ho fatto tutto questo?
Dagli atti sembra proprio così, signor Bruce.
Beh, allora mi giudichi colpevole. Ero colpevole prima di iniziare questo processo, sono colpevole per definizione.
Dovrei forse dichiararla innocente?
Innocente? Innocente? Beh, mi piacerebbe innocente. Eh sì, innocente. Ma vede, in nessun luogo mai sarò veramente innocente. Uscendo di qui, girando per strada o frequentando un locale, qualcuno verrebbe a dire che oggi io me la sono cavata. Sì, me la sono cavata, che i vermi come me dovrebbero stare in galera e non liberi di girare a dire tutte quelle porcate, quelle oscenità, perché siamo nel paese più democratico del mondo. Già. E la gente deve sapere come comportarsi. Dico bene? Ma questo non è un problema mio, voi avete già deciso, voi siete nel giusto.
Signor Bruce, lei è un uomo abile con le parole, ma con le parole lei si sta scavando la fossa. I suoi spettacoli traboccano di oscenità, le parole che lei usa sono volgari, di cattivo gusto, offensive. Questa corte è per definizione imparziale, si pone sopra le parti, non offende la corte se non vuole che questo processo si trasformi nella sua fine.
Vostro onore, se io uso quelle parole perché perdono di significato?
Sì, ma sono e restano delle oscenità.
Ma diventano suono.
Le parole sono quello che sono parole, oscenità sono oscenità, si può farne a meno. Ma lei non si vuole dare questa possibilità. E così facendo lei non mi lascia altra scelta, questo lo capisce?
No, perché voi non mi state giudicando per le parole.
Ma per una questione di morale. Sì, perché mi ritenete esseri immorali voi. Ma in cuor mio non ho mai trovato nessuno che proclamando la sua moralità non si sia rivelato poi una bestia.
Signor Bruce, come si prende?
Il nostro vero nemico è lo spirito religioso e sottomesso che domina questa società. Sì, è un retaggio che sotto la parola morale incide sulla violenza sulla gente.
Scusi, questa società nella quale anche lei è nato ed è cresciuto. E questa nostra comunità si basa esattamente su questi valori morali. Sono questi i valori che ci hanno permesso di superare le prove più dure. La guerra, la crisi economica. Le nostre famiglie sono sane proprio grazie a questi valori che invece lei denigra.
Ma se la società impone un comportamento al cittadino, questo perde la sua identità, diventa un concetto senza sviluppo.
Ma se questo cittadino si macchia di gravi immoralità?
Io credo che la peggiore immoralità sia quella di accettare gli schemi morali del proprio tempo senza metterli in discussione. Signor giudice, questa è immoralità.
Alla fine abbiamo divorziato. Io e mia moglie, alla fine abbiamo divorziato. Sì, perché viene un momento nella vita che devi far capire che sei un uomo. Vuoi fare un po' capire chi porta il pantalone, chi comanda. È stato quando lei mi ha piantato. Secondo che mi ha piantato, la cosa importante è che capisci l'orario in cui vieni piantato. Voglio dire, se rompi nel mezzo della notte, alle 3 di notte, non sai dove andare. E non puoi chiamare i tuoi amici a quell'ora della notte. La cosa giusta è rompere con lei un pomeriggio di sabato. Abbandoni il tetto coniugale e vai al cinema. Già. Così non ti ritrovi come uno stronzo sul pianerottolo, un mucchio di vestiti in mano, la porta chiusa alle spalle. E non ti vanti più di non conoscere nessun vicino di casa. Quando abbiamo rotto, nei giornali mi hanno chiesto: Lenny, che è successo al vostro matrimonio? Cos'è successo al nostro matrimonio? Si è sfasciato per colpa di mia suocera. Suocera, peccato. Com'è successo? Una sera mia moglie è rientrata prima del tempo e mi ha trovato a letto con lei. Con la suocera, che perverso. Perché? È la sua madre, mica la mia. Vedete, dicono che io parlo sporco perché sono volgare, ma perché dico sempre quella parola succhiagazzi. Ma se questa parola succhiagazzi vi offende, chiedetevi il perché. Voglio dire, le donne sono succhiagazzi. Ma la cosa più fa è che anche molti uomini sono succhi ragazzi. Ma sapete qual è la cosa ancora più buffa? È che gli uomini che non sono succhi ragazzi non hanno alcun problema ad andare con le donne che praticano questa attività, ma hanno grossi problemi con gli uomini che lo fanno. Perché? Forse perché hanno paura anche loro di diventare dei potenziali succhi ragazzi. Ehi amico, io sono un succhiacazzi e tu, sei pazzo a dirlo. Ma se non lo dico, come ci faccio a trovare dei cazzi da succhiare? Dammi luce, togli musica. Cosa stai scrivendo? Non credo che tu stia scrivendo a caso, vero? Perché ho detto succhiacazzi. Cerca di capire il concetto. È un'espressione. Il contesto. Scusate amici, ma tutte le volte che c'è qualcuno che scrive i miei spettacoli io mi spavento. Perché poi il giorno dopo mi tocca rifare lo spettacolo davanti a un giudice. Sì. Non vengo neanche pagato. Perché quello che poi mi portate al giudice è solo che ho detto su chi a cazzi. E non il contesto. Perché? Allora cambiamo argomento, musica. Cambia argomento. Parliamo, amici, parliamo di patriottismo. Patriottismo, gran bella cosa, la vuoi per la patria. Eh? Siete pronti a morire per la vostra patria? Siete pronti? Quando ci penso, mi viene sempre in mente quel tale Francis Gary Powell, sì, quell'americano, quel pilota americano che è stato catturato in Russia e tenuto prigioniero per 2 anni, è riuscito a scappare e è tornato da noi. Sì. 2 anni, ma lui non ha rivelato alcun segreto militare. Non ha parlato, lo hanno torturato, ma lui... E voi? Siete pronti a morire nella vostra patria? Che differenza c'è tra lui e voi? Se mi catturassero, no? Se mi catturassero, io non parlerei. Ehi, Khrushchev, puoi torturarmi quanto vuoi, ma non saprai assolutamente nulla, davvero. Nessun segreto. Che cos'è quello? Un cristiere di piombo fuso. E dove vuoi metterlo? Nel mio buco del culo. Stanno venendo delle cose, ma stai, sto ricordando tutto, ma so tu, ma cosa vuoi sapere? Chi ha ucciso Kennedy? Ehi, vuoi sapere come sta andando in Vietnam? Vuoi l'indirizzo di Marilyn Monroe? Vuoi l'indirizzo di mia moglie? Vuoi qualsiasi altro segreto? Non ho problemi. E sapete perché dico tutto? Perché a me un cristiere di piombo fuso nel culo non mi va, proprio non lo sopporto. Questa volta non ho detto su che cazzo ho detto buco del culo. Se può dire buco del culo. Io ci credevo. Ci credevo io che da una parte ci fossero i buoni e dall'altra i cattivi. Sì. Chi c'era? Chi mentiva e chi diceva la verità. E invece no. Ciò che dovrebbe essere non è così. Vedete un maniaco sessuale qualsiasi, quello che prende vostra figlia di 8 anni, la porta al parcheggio del supermercato e la stupra, e poi la uccide. E scoprirete un ragazzo che è cresciuto secondo i canoni, i buoni canoni religiosi, perché suo padre diceva sempre a sua sorellina di coprirsi, doveva coprire quelle cose, anche da piccola, anche se era così piccola. E lui è cresciuto continuando a ripetersi: un giorno scoprirò quella cosa brutta che papà dice di coprirsi, e se è così brutta come dice papà la ucciderò. Anche lui credeva che questa fosse la verità. La verità è ciò che è, non ciò che dovrebbe essere, ma la gente continua ad adeguarsi. Vedete, dicono che io parlo sporco, che sono volgare, che certe cose non posso dirle a voi questa sera. Posso pensarle, ma badate, non posso dirle. Posso anche farle di nascosto, ma non posso dirle. Perché? Perché, amici? È tutto così complesso. È come se a Gesù avessero detto quali tipi di miracoli si poteva fare e quali no. Cosa? Resuscita i morti. Non può permettersi. Può moltiplicare i pani e i pesci, tramutare l'acqua in vino, magari sanare qualche leproso, ma non può assolutamente resuscitare i morti. Come osa? Come osa? Ma vedete, se Gesù fosse morto soltanto 20 anni fa, i bambini oggi, al collo, al posto di un crocifisso, avrebbero delle piccole sedie elettriche.
Allora, la Giulia si è espressa? La giuria non si è espressa sul caso Lenny Bruce. La giuria non riesce a chiudere il caso e chiede che sia il giudice a farlo. È vero che tu hai subillato i cittadini, minando le basi della nostra società. Ma perché non mi stai ad ascoltare?
Nome?
Il mio.
Il mio lo conosco.
Lenny Bruce.
Smettila di fingerti più stupido di quanto tu non sia veramente. Qual è il tuo vero nome?
Leonard Alfred Schneider.
Leonard Alfred Schneider. Volevi veramente la distruzione della nostra società? È per questo che istigavi il tuo pubblico?
Io non ho mai istigato nessuno.
Perché sai, tanta gente viene ai tuoi spettacoli. E fra questi ci sono politici, ci sono commercianti, ci sono professionisti, impiegati, ci sono gli operai. E c'è anche qualche anarchico come te. E il tuo dossier è scritto chiaro e tondo. Istigava alla destabilizzazione e alla distruzione della società. Quelli che hanno compilato quel dossier
non sono stati attenti ai dettagli, non hanno compilato bene, non hanno riportato esattamente quello che io...
Smettiamola di prenderci in giro. Quanto è scritto in quel dossier è sufficiente per mandarti in galera per parecchio tempo.
Va bene, i poliziotti mi seguivano e scrivevano quello che dicevo, ma non potevano scrivere tutto, scrivevano solo quello che volevano.
E allora che cos'è che avresti detto durante i tuoi spettacoli?
Giudice, se tu mi avessi fatto fare lo show durante il processo, io ho solo detto che era giunto il momento di distruggere il tempio dell'ipocrisia e di innalzare quello della verità. Ma non ho mai parlato di distruzione della società.
Tu semplifichi tutto. Tu hai in mano la verità. Illumina.
Volentieri. Per me dire la verità è semplice e facile.
Sai che non mi interessa sapere quanto semplice e quanto facile sia per te dire la verità. Io voglio sapere qual è la tua verità. Perché per come la vedo io, tu ti stai cacciando in guai molto seriamente. La verità è ciò che è, non ciò che dovrebbe essere. Sei un grande filosofo.
Ciò che dovrebbe essere è una grande menzogna. E anche tu lo sai. Sì, che viviamo in un mondo di ipocrisia. Ma non hai la forza di ribellarti, guarda. Non lo pensi nemmeno di aver ragione, ma lo dici. Fermati un attimo. Fermati a riflettere, a pensare. Vai lontano se vuoi. Sarai d'accordo con me che non puoi passare tutta un'esistenza a eseguire ordini?
Avvicinati. Avvicinati. Tu vuoi la distruzione della società per come la conosciamo noi?
Io non ho mai voluto questo. Ti sembra un demente?
No, anzi. Quindi tu mi puoi giurare che non hai mai istigato nessuno per la distruzione della società, la distruzione fisica?
Sì, non ho mai istigato nessuno. Te lo giuro, sì.
Perché sai, io posso capire perché per tanti tu sia così importante. Potrei anche condividere le tue idee sulla verità. Ma sono felice che tu puoi accettare le fondamenta della società per come sono, che tu non cerchi di distruggerla, ma ti limiti soltanto a criticarla. Ma in virtù dei discorsi folli e utopici di Lenny Bruce, che potrebbero essere causa di turbolenze, la obbligherei a rivedere il linguaggio dei suoi spettacoli affinché non traggano in inganno le menti più deboli, che così sarebbero portate a muovere violenza fisica o ideologica contro la società stessa che le ha generate, contro la sua struttura di potere, contro coloro che detengono il potere.
Mi stupisce che non voglio dire. Il potere stesso si basa sull'ignoranza. Quando parliamo di droga, prostituzione, politica, tutto quello che diciamo non è quello che è. Quando gli uomini della Chiesa non si espongono direttamente contro i politici corrotti,
produttori, quando si accettano gli eserciti delle nazioni più ricche facendo i loro sporchi comodi in giro per il mondo. Sì, e noi paghiamo miliardi di armamenti dove non ci sono soldi nemmeno per le scuole. Quando le multinazionali dettano le condizioni ai paesi ospitanti, le stesse multinazionali che poi ti rubano l'acqua che bevi, l'aria che respiri, dicendoti che per il tuo bene, sì, il tuo bene, e poi ti obbligano a lavorare sempre di più, così che tu hai la concezione che l'economia va bene. Sì, intanto tu ti ritrovi senza più tempo per te stesso, per la tua vita, per i tuoi figli. Ma tutto quello che diciamo... Potere, menzogna e violenza. Menzogna alla gente, violenza sulla gente. Prima o poi l'uomo capirà il valore della verità. Allora scoppierà una rivoluzione. Che tu ci creda o no, la mia rivoluzione è fatta con le parole. Continua, ho finito.
Allora ti dico io quello che penso. Io penso che le tue parole ci fanno vedere la natura con più chiarezza. Quello che tu ci indichi è che la natura manca di senso. Tu ci mostri la sua strana brutalità, la sua totale incompletezza. Non che io abbia paura. In una casa, noi siamo a nostro agio. Tutto è studiato per il nostro benessere, il nostro utilizzo. L'egoismo stesso, che è così fondamentale per dare un senso alla dignità umana, non è altro che il prodotto della vita domestica. Perché agli occhi della natura io sono soltanto un animale. E non esiste una società migliore della nostra. Questa è la nostra casa. Forse non è perfetta, ma non esiste un'altra migliore. Tu sei un pazzo criminale se cerchi di distruggerla. Perché ci sono voluti secoli per ottenere un senso del giusto, del diritto, del dovere, del pubblico, del privato. E quello che ti chiami il potere non è altro che una funzione necessaria per garantire la vera libertà all'uomo.
Darsi. Ma io sono qui perché ho detto su Chiacazzi. Su Chiacazzi. Su Chiacazzi.
Incitare a comportamenti lascivi è un atto criminale.
Ma come sono autentici bugiardi con le loro coraggiose affermazioni, con la loro mancanza di responsabilità. Uno sdegno nei confronti di qualsiasi tipo di prova. Ma come fai a dire che viviamo in completa libertà se la mia condizione di essere umano non posso dire che io nella mia condizione succhia cazzi? Come fai a non capire? Chiedo scusa se non mi scusi. Chiedo scusa. Ma vedi, qualsiasi condizione tu poni all'artista o al cittadino, fermi il suo talento. Ascoltami, se tu questo non lo capisci ancora, tu non
sei. Sì, ma anche se tu sei un artista, come tu ti definisci, tu devi capire che vivi in una società dettata da regole e da principi, che c'è un'opinione pubblica alla quale anche tu stesso devi sottostare, oppure preferisci vivere in una società anarchica? È questo che preferisci? Tu vuoi l'anarchia?
No, non voglio l'anarchia. Non la voglio. Credimi, la folla è peggio. Molto, molto meglio un dittatore, un despota, spiegare che sia intelligente. Ma credimi, la folla non lo è.
Segretario, metta a verbale. Le affermazioni di Lenny Bruce sono contrarie ai principi della democrazia.
Ma quale democrazia? La mia o la tua?
La tua è totale intolleranza nei confronti di ogni forma di autorità.
Ma cosa devo fare? Devo sbavare davanti alla prossima pinata di Playboy? Perché lo fanno tutti, e dica, ehi che figa, quando magari a me piacciono le grasse, le vecchie, o magari un uomo, ehi, a Lenny Bruce piacciono gli uomini. No, perché l'opinione pubblica mi condannerebbe.
Ma chi credi che componga l'opinione pubblica? Noi siamo l'opinione pubblica.
Condannandomi sbagliati, ammettete tutta la vostra stupidità. Se una società ha bisogno di un capo espiatorio per nascondere le proprie menzogne, allora è giusto che venga distrutto.
Non ti permettere! Come fai a parlare così? Chi sei tu, un santo? O forse il dito di Dio ti ha toccato? Perché se così fosse, Dio avrebbe fatto un errore terribile. Come fai a non capire le conseguenze di queste tue parole? Il tuo è puro egoismo.
Non parlarmi di egoismo. L'egoismo è chiedere agli altri di vivere come noi vorremmo vivere.
lei è un suicida. Non sarebbe stato preferibile per il suo futuro scendere a compromessi con quello che lei reputa il suo nemico? Lei è in una posizione invidiabile, la gente la segue, la imita, lei è pericoloso. Finora lei si è comportata in maniera abile, anche se spregiudicata, riuscendo a sfuggire alle maglie della giustizia. Ma è giunto il momento di pagare, perché noi tutti prima o poi dobbiamo pagare. Adesso è il suo momento.
Giudice, fai una cosa giusta. Lasciami andare.
Lei è un pazzo. Lei crede che un onorato giudice nella mia posizione potrebbe lasciare andare un uomo dopo quanto mi ha detto? Io potrei anche condividere le sue idee. No, non le condivido affatto, sono spazzatura. Non sono verità, sono spazzatura. La verità non è ciò che è, come lei va dicendo, ma ciò che è giusto che sia. E lei si è condannato con le sue stesse mani perché non ha mai voluto capire il rischio che le impone per la società. Lei è un fuorilegge, lei è un provocatore, lei è una scintilla che può far incendiare tutta la prateria. Io questo non posso permetterlo. Non la posso lasciare andare.
Diverte così tanto, faccia di me quello che vuole, ma lo faccia in fretta perché sono distrutto.
Voglio dirvi una cosa, è una cosa importante per me. E quando la dico vorrei che non faceste pazzie, tranquilli. Io lo dico, non è una novità, però morirò giovane. Già. Ma sarà bello. Sarà come baciare Dio. Su questa terra ci sono delle persone che vagano chiedendo di essere uccise. Dovete averle notate. Litigano con tutti, scendono furiose dalle loro automobili se qualcuno ha urtato i loro parafanghi, umiliano, fanno i prepotenti con persone di cui non sanno niente. Ho visto un tizio l'altro giorno qui fuori, un imbecille, fare deliberatamente arrabbiare un gruppo di persone dei teppisti, pur senza avere la minima possibilità di difendersi. Questa è gente che vaga per la terra urlando uccidetemi, uccidetemi. E c'è sempre qualcuno disposto ad accontentarli. Leggiamo di loro tutti i giorni sui giornali. E Lenny Bruce era uno di questi. Io non ho potuto salvare Lenny Bruce, perché la società deve sopravvivere e con essa l'ordine delle cose. Perché parlare apertamente di sesso, di violenza, di perversione, di droga, vuol dire accettarla, vuol dire renderla normale. Criticare la politica, la religione, vuol dire spingere un sistema che funziona, che funziona verso il suo decadimento. E non esiste una società migliore della nostra. Forse non è perfetta, ma non esiste un'altra migliore. Lo so! È così. Io non ho niente contro Leonard Alfred Schneider. Ma non possono vedere quello che rappresenta Lenny Bruce. Lenny Bruce non è stato condannato per le sue oscenità, ma per le sue idee sulla morale, sullo stato delle cose. È un sovversivo. E come giudice di questo paese io non avevo scelta. Ho dovuto condannarlo. Sono un giudice o sono un uomo? Giudice, che cosa rimane della vita di un uomo? Delle sue fatiche,
della passione dedicata al proprio lavoro. Niente. Non rimane niente. E un giorno diranno che io sono stato un coglione, un figlio di puttana, mi chiameranno in tutti i modi, sarò io il colpevole. E io vorrei essere innocente. Ma non so, mai, in nessun luogo, io sarò veramente innocente. Perché fra qualche anno, da qualche parte, camminando per strada, oppure dentro un locale, qualcuno verrà a dirmi che mi sono sbagliato di grosso. Che i giudici ipocriti come me dovrebbero starsene in galera. E non condannare colpevole e innocente la gente per le sue idee. Che viviamo nella democrazia più grande del mondo e che la gente sa come comportarsi. E che non ha bisogno di un coglione, di un succhiacazzi come me che li giudichi.
Forse i miei stessi figli mi condanneranno per quello che ho fatto. Ma adesso, in questo momento, così doveva essere. Così è stato. Quello stronzo, lui credeva di fare la rivoluzione con le sue parole. Le tragedie della vita succedono in una maniera così poco artistica che quasi fanno più male per questo. L'immortalità, eccola l'immortalità. Un uomo non può salire al cielo senza che un altro non cada all'inferno. Eleni Bruce mi ha esplicitamente chiesto di essere ucciso. E io ho accettato.
Spettacolo Tonight Lenny Bruce, colpevole, con Davide Colavini e Andrea Brunello. Regia di Michele Ciardulli. Testo di Andrea Brunello, Michele Ciardulli e Davide Colavini. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana.
Con Chiara Becchi Manzi, una delle artiste dell'Arte Viva Fest, ad Ostia, al Teatro del Lido e Piazza Gasparri, dal 18 dicembre 2024 all'1 gennaio 2025. Ben trovata!
Ben trovato Federico, ciao, è un piacere come sempre.
Che cos'è questo festival?
È una rassegna multidisciplinare gratuita, come è sempre nello stile della rete culturale di Ostia, che ormai è attiva da anni sul municipio 10. Questa volta l'organizzatore è l'associazione Allegra Banderuola Onlus, che è attiva sul territorio da oltre 20 anni, ed è un festival che attraverso musica, spazio alle performance teatrali, all'arte visiva e anche alla stand-up comedy, anima tutte le feste natalizie dal 18 dicembre fino al primo gennaio, quindi saluteremo anche insieme il nuovo anno e quello vecchio, come merita, attraverso concerti dalla musica classica a invece le nuove suggestioni anche giovanili, poi ci saranno performance, laboratori, il tutto al Teatro del Lido, tranne il 30 dicembre che invece ci sarà una giornata a Piazza Gasparri, proprio nell'ottica della rivalutazione, della riqualificazione di uno spazio così contraddittorio dell'urbanistica della capitale, per appunto attività sportive, di danza, di arte di strada, di circo, dedicate a tutti e a tutte, per tutte le età.
Com'è stata la scelta artistica?
Abbiamo cercato di spaziare come sempre nel nostro stile, quest'anno abbiamo dato anche uno spazio particolare alla scienza, alla commistione tra arte e scienza, ci sarà un commento poetico delle sfere dei cieli al Teatro del Lido, poi ci saranno concerti di musica classica, la serata di Capodanno che è uno dei pochi eventi per cui è necessaria la prenotazione alla mail artevivafest@gmail.com, si sviluppa in questo modo, c'è una mezz'oretta di stand-up comedy mia in stile terapia di gruppo, della serie io porto il mio disagio, voi portate il vostro, così salutiamo il 2024 come merita, infatti la serata si chiama E anche sto 2024 puntini puntini, seguita da un concerto dei Pink Fluffers che sono una marching band fantastica e poi c'è il DJ set, quindi è una serata per tutti i gusti, ovviamente non mancherà il brindisi di rito, mentre il 1° gennaio ci sarà la mattina un concerto, il concerto di Capodanno fatto nel nostro stile ostiense. Io sarò anche presente con un laboratorio il 30 dicembre mattina, un laboratorio di scrittura creativa al Teatro del Lido, e per tutte le attività c'è la pagina dell'Allegra Banderuola Onlus sia su Facebook che su Instagram e anche la pagina di Arte Viva Fest.
Com'era nato tutto?
C'è stata una collaborazione con il Municipio 10, proprio di progettazione collettiva e con tutte le associazioni che fanno parte dell'associazione TDL, quindi c'è una collaborazione come sempre virtuosa che si crea tra l'istituzione e le associazioni del territorio, oltre ai passi educativi, per esempio di Ostia Ponente per quanto riguarda la giornata di Piazza Gasparri. Quindi è stata una volontà di, diciamo così, investire fondi rimanenti del 2024 in maniera virtuosa per dedicarli alla cultura accessibile, viva e multidisciplinare, appunto dedicata a tutti e tutte.
Arte Viva Fest ad Ostia, al Teatro del Lido e a Piazza Gasparri, dal 18 dicembre 2024 al 1° gennaio 2025. Un saluto e un ringraziamento a una delle artiste, Chiara Becchimanzi. Alla prossima!
Grazie a te, alla prossima, ciao!
È il momento dell'agenda per gli appuntamenti della settimana teatrale, ma anche per gli eventi culturali. Con Lucia Medri di Teatro e Critica, ben trovata.
Ben trovata a te Federico e grazie per questo invito. Ecco, questa è una settimana teatrale di Natale perché continua una programmazione inerente allo stare insieme dedicata alle famiglie, quindi sia per grandi e piccini. Sono tutti spettacoli quelli di cui parleremo e progetti che portano avanti degli eventi relativi proprio al passare del tempo insieme, al ritrovarsi e a, ecco, ad arrivare alla prima settimana dell'anno, perché ecco, dal 31 dicembre fino al 6 gennaio possiamo vedere che ci sono delle storie innanzitutto da raccontare in varie forme e in vari luoghi. Iniziamo proprio da quelle del Teatro di Roma con il titolo Storie di Natale, già iniziato l'8 dicembre ma che prosegue dal 27 dicembre fino al 6 gennaio al Teatro India. Storie di Natale, e a proposito vorrei citare proprio due brevi versi di Gianni Rodari: se voglio troppo non darmi niente, dammi una faccia allegra solamente. Ed è proprio di allegria che si parla, perché raccontare e ascoltare storie è un ottimo elisir per lo spirito di chiunque, grandi e piccini. E quindi in questo tempo così affannato il Teatro di Roma insieme alla piccola compagnia del Piero Gabrielli rinnovano l'appuntamento con le letture sotto l'albero, le storie di Natale. Gli orari sono appunto in pomeridiana, quindi facilmente accessibili dal 3 al 6 gennaio e la durata è di circa 60 minuti e sono tutte storie che possono essere seguite e fruite dai bambini dai 4 anni in su. continuiamo con uno spettacolo ecco, di una compagnia importante a livello internazionale, parliamo di Famiglie Floz, che arriva con feste dal 2 gennaio al 6 gennaio al Sala Umberto. Per chi non conosce questa compagnia, io consiglio vivamente di andarsi a nutrire dell'immaginario incredibile, a volte perturbante, a volte incredibilmente d'incanto, che porta avanti questo collettivo per la regia di Michael Vogel. In questo caso Feste è una favola senza parole per adulti, in una poetica miscela di tragedia e slapstick, una storia sulla ricerca della felicità individuale, ma dietro la quale si nasconde ben altro, e quel ben altro è, diciamo, la cifra distintiva di questa compagnia. Continuiamo sempre con una diciamo una tematica, un'attenzione all'arte circense, che appunto incrocia la prosa con quelli che sono dei linguaggi più immaginifici, perché dal Sala Umberto del centro ci spostiamo invece al Vascello, a Monteverde, per cui ritroviamo un'altra nota compagnia, specie in ambito romano, che è il Circo del Grito, con Luz de Luna, che dal 2 al 6 gennaio si rivolge a un pubblico di famiglie e di bambini dai 6 anni in su. Il grito è una compagnia che abbiamo avuto modo di vedere sotto vari tendoni all'interno della capitale. In questo caso arriva al teatro di Via Carini, e per quanto riguarda questo spettacolo, appunto Luz de Luna, diciamo innanzitutto che si parte da una piccola stanza colorata che sembra un dipinto, in cui la quotidianità vibra di particolari, e poi si prosegue con dei colpi di scena che punteggiano questo dramma circense gentile, viene definito nella sinossi, e questi elementi sono tutti improntati a un'ironia delicata, una narrazione immaginifica, avvolgente, sintesi di teatro e di circo. Dal Vascello di Via Carini ci spostiamo invece dall'altra parte della città, con la programmazione invece del Quarticciolo, e in particolar modo del Quarticciolo Festa d'Inverno. È iniziata dal 21 dicembre ma proseguirà fino a domani, fino al 1 gennaio, però vale la pena veramente anche tra oggi e domani di trascorrere del tempo al Quarticciolo, perché le luci del Natale con questo evento si accendono proprio sugli spazi del quartiere, che in questo momento purtroppo non se la passa molto bene a livello proprio di attenzione da parte del comune. Invece è un quartiere vivo, è un quartiere in cui si organizzano e si fanno cose, e in questi giorni è stato abitato da questa festa d'inverno. Per quanto riguarda proprio nello specifico la programmazione di questo cartellone, che ha interessato tutto il periodo natalizio, domani 1 gennaio alle ore 16, alle 17.15 e alle 18.30 ritroviamo una compagnia molto interessante a livello nazionale. Sono tre artiste che si chiamano appunto Unterwasser con Amar Barì, ed è un teatro per le famiglie, che incrocia il teatro di figura, e sarà sicuramente un'occasione molto importante e innovativa per iniziare quest'anno. Sempre nell'ambito dei teatri in comune, arriviamo al Teatro Torbella Monaca con una commedia appunto da inizio anno, molto leggera, una commedia inglese tratta da un testo di Keith Waterhouse e Willis Hall, e parliamo di Uscirò dalla tua vita in taxi. È appunto una commedia leggera che porta in scena l'amore e le sue diverse sfaccettature, per la regia di Filippo D'Alessio, e anche in questo caso per i primi giorni dell'anno è un modo diverso per iniziare il 2025 con l'umorismo e la leggerezza. Ecco, sempre per rimanere nell'ambito un po' più di intrattenimento, citiamo anche per un pubblico un po' più, diciamo, generalista e un po' più legato al linguaggio, ecco, dell'entertainment, Abracadabra, La notte dei miracoli, nell'edizione di quest'anno, che si presenta, ecco, è un festival internazionale di magia itinerante che torna di nuovo a Roma e lo fa appunto fino al 12 gennaio al Teatro Ghione. Chi ha voglia di cimentarsi nella sua propensione a credere o meno alla magia, questa può essere un'occasione abbastanza divertente e accessibile a tutti, dal linguaggio molto di intrattenimento. Ricordo anche per la giornata di domani tutte le iniziative riguardanti Roma Capodarte, che non sono solo iniziative di teatro, ma che uniscono anche la musica, le proiezioni cinematografiche, il teatro di strada, l'opera, e potete consultarle appunto sul programma di Roma Capodarte 2025 Città nel Mondo, che è disponibile online. Io faccio gli auguri di buon inizio, e anzi di buona fine, di buon inizio a tutte e tutti quanti, e ringrazio ancora Federico per l'opportunità di questa agenda.
Lucia, un abbraccio, ci sentiamo nel 2025.
A prestissimo. Ciao Federico, grazie.
Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa.
Il martedì alle ore 14.
Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.